Siamo qui con il famoso etologo Danilo Mainardi. Buonasera.
Buonasera.
Allora, volevamo farle qualche domanda.
Bene.
Cosa l'ha spinto a seguire questo corso di studi in biologia e poi successivamente a specializzarsi in etologia? So che lei ha addirittura fatto una tesi in zoologia.
Sì.
Giusto, ok. Quindi cosa l'ha spinta?
Guardi, è una passione che io ho avuto fin da ragazzino, per cui dopo che ho fatto il liceo, quando ho dovuto scegliere, ho scelto la mia passione più antica, che era lo studio degli animali, cioè gli animali, potrei dire. Allora non sapevo neanche che esistesse l'etologia, però mi sono iscritto per fare la tesi, mi sono iscritto in scienze biologiche e per fare la tesi all'Istituto di Zoologia, ho fatto una tesi, allora si chiamava di zoologia. Siccome ero anche un appassionato di colombi viaggiatori, ho fatto la tesi sull'orientamento dei colombi viaggiatori.
Interessante. E ora, ecco, volevo sapere se... volevo sapere se aveva raggiunto quegli obiettivi che si era prefissato e se era riuscito anche a trovare dei riscontri con la società di allora.
Gli obiettivi sicuramente, perché devo dire che io per tutta la mia vita mi sono divertito a fare quello che ho fatto e di volta in volta le curiosità cambiavano, ho scoperto l'etologia, cioè proprio lo studio scientifico del comportamento. I riscontri con la società d'allora, beh, le cose sono molto cambiate, allora c'era meno interesse, diciamo, per il comportamento degli animali, però forse gli animali li conoscevano più allora di adesso, perché era una civiltà più contadina di quella attuale, per cui sapevano allevare, sapevano fare tante cose, gli animali erano in qualche modo più presenti. Adesso però c'è una maggiore attenzione per il loro benessere, per cui qualcosa è cambiato. Il riscontro, sì, il riscontro un po' c'è sempre stato, perché sono cambiato anch'io nel corso di questi anni. Anch'io mi occupavo meno del loro benessere una volta di quanto me ne occupi ora.
Tornando al discorso rapporto uomo-animali-natura, secondo lei l'uomo è una causa di squilibrio della natura, nel senso, secondo lei fa parte di un progetto evoluzionistico della Terra, l'evoluzione scientifica dell'uomo?
No, io direi di no. Non è un progetto, non credo neanche che esistano dei progetti, perché la natura va avanti per tentativi, errori, per casi, c'è la selezione naturale, l'evoluzione. L'uomo è una specie che è comparsa insieme con molte altre, con caratteristiche però specialissime, che l'hanno fatto sempre più staccare dalle regole della natura, perché l'uomo sempre più si evolve il suo comportamento per motivi culturali e poco invece per comportamenti che sono scritti dentro nel suo DNA, per cui si è andato sempre più staccando, e questo è anche il motivo per cui l'uomo, cambiando continuamente il suo modo di comportarsi, spiazza le altre specie, perché qui ci troviamo di fronte alla maggior parte delle specie che evolve il proprio comportamento con i ritmi lenti della biologia, e una specie che invece si evolve con ritmi enormemente più veloci dell'evoluzione culturale, e questo qui mette in difficoltà molte specie. C'è un'ultima cosa da dire, una domanda molto complessa questa,
sì.
C'è un'ultima cosa da dire, che l'uomo appartiene a una categoria animale, quella dei grandi primati, che non aveva grossi numeri, mentre invece è cresciuto enormemente come popolazioni di uomini, per cui c'è uno squilibrio anche dovuto al fatto che ci sono troppi uomini, per cui il problema del sovraffollamento è un problema che nasce dalla cultura dell'uomo e che certamente fa male a tutte le altre specie, squilibria il mondo.
Dovremmo quindi tutti quanti seguire meglio i nostri istinti animali. Ma la voce è alta, si sente.
Ah, va bene.
sì, in un certo senso sì, nel senso che noi abbiamo perso molti istinti, proprio perché se noi avessimo avuto tutti gli istinti continueremmo a comportarci come si comportavano gli uomini di 1000 anni fa, 100.000 anni fa e così via, mentre invece per poter continuamente cambiare il nostro comportamento noi abbiamo, diciamo, perso man mano quasi tutti i nostri istinti e le regole per stare al mondo, sostituendole con regole culturali che tengono però poco conto di quelli che sono i disagi.
Ci rendono sempre più umani e sempre meno animali.
Sempre più umani e meno animali, che sarebbe un modo di dire che tutti capiscono, ma che non sarebbe completamente giusto, perché noi non siamo vegetali.
Senza dubbio.
Sì.
E ragion per cui, come diceva lei, anni addietro magari si conoscevano meno le cose degli animali, il loro modo di vivere, il loro modo di essere, ma si comprendevano di più.
Forse sì, anche perché c'era un rapporto più diretto. Adesso si conoscono meno perché con l'urbanizzazione la gente, da parte degli animali, non li incontra mai, per cui se li immagina, oppure glieli racconta qualcuno, o li vedi in televisione, che non è la stessa cosa.
Riguardo appunto il rapporto uomo-animale, si è sviluppata in questi ultimi anni questa pet therapy, ovvero
sì,
curare psicologicamente la gente attraverso l'avvicinamento, l'accostamento di animali domestici.
Sì.
Secondo lei è utile?
Sì, sicuramente è utile, cioè è partita per curare delle patologie veramente dei bambini o patologie comunque di uomini o donne di qualsiasi età. Poi ci si è reso conto che effettivamente la presenza di un animale domestico può fare bene anche alle persone normali, di questo neanche si immaginava, ma per esempio se uno possiede un gatto, possiede un cane, lo accarezza, gioca con lui, lo porta a spasso, alla fine ha un po' meno colesterolo, ha la pressione un po' più bassa, alla fine, ecco, quello che vorrei dire, proprio così in poche parole, è che un po' di pet therapy fa bene a tutti, non solo agli ammalati.
Non solo agli ammalati, certo. Grazie.
Ecco, io volevo chiederle, avevo letto che tra le sue scoperte vi era anche quella che anche le specie animali possiedono una caratteristica tipica dell'uomo, ovvero quella di tramandare la cultura e insomma quindi trasmettere alla progenie delle elementi culturali e anche delle capacità per continuare. Ecco, può parlarci brevemente di questo?
Sì, effettivamente ci sono molte specie che sono in grado di produrre un po' di cultura e trasmettere un po' di cultura, dove per produrre e trasmettere cultura, parole molto semplici, è questo: un individuo fa una scoperta, scopre qualcosa di nuovo per risolvere un problema e così via, e questo qui viene, diciamo, per invitazione passato ad altri che magari dopo lo modificano un po', e questo qui viene passato ancora ad altri, per cui inizia un'evoluzione che non è un'evoluzione scritta dentro nei geni, ma scritta dentro nell'apprendimento, il che è molto utile per molte specie, soprattutto per quelle specie che colonizzano ambienti nuovi e che di conseguenza devono trovarsi di fronte a nuovi problemi da risolvere, perché con la cultura si fa prima che con l'evoluzione biologica. Quello che devo dire è che questo qui, che è una dotazione, diciamo, parziale per tante altre specie, è diventata la specialità della nostra specie, per cui, contrariamente agli altri animali, l'animale uomo ha perso quasi tutte le istruzioni per stare al mondo e deve utilizzare la cultura per tutto. Cioè, se noi vediamo, faccio un esempio, una cagnolina che partorisce per la prima volta sa esattamente quello che deve fare per tirare su i suoi cuccioli in un modo perfetto. Per l'uomo non è così semplice, continua a cambiare, continua a sbagliare, si pone continuamente dei problemi perché non ha più scritto dentro una cosa così importante come come si fa ad allevare i figli.
Ha dovuto sostituire la conoscenza alla cultura, all'istinto.
All'istinto, alla cultura. Però bisogna anche dire questo: se noi avessimo mantenuto l'istinto, noi alleveremmo ancora i figli come nel Paleolitico, o l'uno o l'altro. o le regole scritte dentro o le regole che ci diamo noi. Dandocele noi molte volte sbagliamo.
Ci vorrebbe una via di mezzo.
Ci vorrebbe una via di mezzo. Infatti la nostra è una specie un po' troppo estrema. Adesso noi abbiamo la mania di continuare a cambiare, di diventare sempre di più. Tutto ciò che andava bene 10 anni fa non va più bene, e questo qui potrebbe andare bene se tutte le specie fossero.
Rincorriamo l'evoluzione.
Bravo. D'ora in avanti le risposte le fai tu.
E quindi insomma lei si dedica al studio degli animali, ma in particolare lei è il presidente dell'associazione Lipu. Quindi ha una particolare attenzione per questo genere animale?
Sì, perlomeno quando è nata la Lipu si poteva dire questo, perché allora si sapeva ancora poco di ecologia. Attualmente si è capito che non si può proteggere gli uccelli e non occuparsi del resto. Bisogna proteggere l'ambiente, è così che si proteggono gli uccelli, per cui è cambiata anche la Lipu in questo senso, che è diventata più generalista. Noi non possiamo occuparci degli uccelli e non di tutto l'ambiente che li deve contenere, per cui è diventata un po' meno un'organizzazione di tipo ornitologico, per diventare sempre più un'organizzazione di tipo ecologico.
Vuole consigliarci un suo libro per noi giovani, per avvicinarci al mondo della biologia?
Ma ce ne avrei tanti, ma forse non sta neanche bene che io faccia la propaganda ai miei libri. Comunque, visto che sono venuto qui a presentare un libro, vi consiglio quest'ultimo libro, che potete se non altro trovare in libreria adesso, che si chiama Noi e loro, perché proprio ci sarà una sorta in questo libro, si è trattato, me lo tratterò anch'io questa sera, proprio di vedere la nostra specie come osservatore delle altre e che cosa riesce, diciamo, a percepire di corretto e di meno corretto nelle altre specie, per cui un rapporto tra colui che osserva e coloro, che sono una quantità enorme di specie che vengono osservate.
Perfetto, grazie mille.